www.redigio.it e la storia continua. La vita segreta della rabbia felice. Chi della sacra Kaaba, della Mecca, guarda verso Oriente, ha alla sua destra la rabbia felice degli antichi, il Yemen dei moderni, che vuol dire appunto paese di destra. Questa è una delle poche informazioni sicure che si abbiano sul conto di quel piccolo stato. Un'altra e non meno attendibile è che il Yemen smentisce quotidianamente l'opinione corrente, secondo la quale sarebbero sufficienti per girare il mondo un semplice passaporto e un mazzetto di banconote di spessore proporzionato alle esigenze e alle possibilità del viaggiatore. Provate infatti ad affacciarvi con questo doppio viatico alle frontiere yemenite e vi accorgerete che il suo valore è nullo. Se volete procedere dovete essere in possesso di due lasciapassare, meglio se saranno tre, muniti di un prestigioso sigillo rosso che solo l'Iman, il sovrano spirituale e temporale del luogo, può apporre, nonché di un congruo numero di sacchetti pieni di talleri, bene suonanti. Gli abitatori dell'Arabia Felice non nutrono infatti alcuna fiducia in quei pezzi di carta sporca che negli altri paesi rappresentano la moneta. Si direbbe che non ne nutrano troppa anche negli stranieri, poiché si sono sempre rifiutati di costruire regolari vie di comunicazioni tra la loro terra e quelle finitissime, evitando altresì con scrupolosa cura di accendere il più piccolo faro sulle impervie coste del loro paese. Nessuna meraviglia quindi se il Yemen non figura ancora negli itinerari delle agenzie turistiche e se un velo non meno fitto di quello che ricopre il viso delle sue donne continua a nascondere il resto del mondo, il vero volto. Entrare nel Yemen rappresenta tuttora per uno straniero un privilegio, tanto più raro poi se si tratti di un giornalista, personaggio che per definizione è portato a interessarsi più ai fatti altrui che ai propri. Non è quindi il più adatto ad andare a genio agli yemeniti, i quali vorrebbero che di loro si parlasse il meno possibile. Di quanto in quanto, tuttavia, qualche fortunato rappresentante della categoria riesce a infrangere la severa clausura e a penetrare nella rabbia felice, spingendoti fino a Sana'a, la capitale delle mura di fango, dai palazzi fiabeschi e dai 60 minareti. Uno dei fortunati è Salvatore Aponte, il quale ha raccolto le impressioni del viaggio recentemente compiuto in un libro che vede ora la luce col corredo di un ricco materiale fotografico. Il libro è La vita segreta della rabbia felice, edito da Mondadori a 20 lire nel 1936. Libro bello e interessante sotto ogni aspetto, nel quale Aponte ha tutto l'agio di rivelarsi ancora una volta per quel sostanzioso, penetrante, preciso narratore che egli è, attento sempre a scoprire il lato fondamentale delle cose e a commentarlo con quel garbo e con quella vena di signorile umorismo che sono le sue inconfondibili caratteristiche. Non è temerario pensare che se l'Iman leggesse questa vita segreta del suo paese, obiettiva come un documento e divertente come una bella fiaba, si rallegrerebbe di avere allentato le maglie delle sue frontiere per accogliere nel Yemen un giornalista italiano. A onor del vero, Mohammed Yahya, spada dell'Islam e principe dei credenti, sovrano, saggio e potente che ha restituito al paese la sua indipendenza, nonché padre di 14 figli maschi, le femmine non contano, e oculato amministratore di ingenti ricchezze, ha nutrito sempre la massima simpatia per gli italiani. I primi commercianti stranieri che si stabilirono a Sana'a furono due nostri connazionali, e italiani erano gli operai che introdussero l'ascensore, l'unico esistente in tutto lo Stato, nella Villa Reale di Roda. Quando però si trattò di provvedere il motore, narra Ponte, e Limagna prese il costo, non ne volle sapere. Ma perché un motore? Mancano forse le braccia a buon mercato in terra yemenita? Così l'ascensore è azionato da una grande ruota mossa dagli ascari della guardia. Operai italiani dirigono i vari reparti dell'officina meccanica di Sana'a, attrezzata con macchinari venuti dal nostro paese, e di tanto in tanto Liman li onora e in un invito a pranzo è italiana eppure la organizzazione sanitaria, la quale, oltre ad avere reso preziosi servigi, ha il pregio, agli occhi del sovrano, di avere sempre conservato un carattere strettamente professionale, anche dal lato politico, del resto. I rapporti con l'Italia sono ottimi e improntati ad assoluta fiducia. Il nostro governo fu il primo a riconoscere lo Stato yemenita e a stipulare con esso nel 1926 un trattato di amicizia che ha poi fatto buona prova in più di un'occasione. Il nome del duce, infine, è da molto tempo popolare anche in Yemen. «Noi ammiriamo molto Mussolini», ha detto Liman al giornalista italiano. «Egli ha insegnato al mondo l'arte di governare». La riluttanza dell'Iman a stringere troppo intimi rapporti con gli altri paesi si è manifestato soprattutto nei riguardi dell'Inghilterra, a cui Sana'a si attribuisce, a quanto pare, una certa tendenza a estendere gradatamente verso l'altopiano i confini del protettorato di Aden. Mohammed Yahya non ha mai voluto saperne di una di quelle pensioni che l'Arab Bureau suole offrire a molti potentati orientali e tanto meno della presenza di un Lawrence o di un altro Filby. Gli yemeniti non hanno mai dimenticato che il loro territorio, per essere più ricco e fertile della penisola, subì invasione di ogni tempo e pensano che la maggior salvaguardia della loro indipendenza, che è effettiva, sia l'isolamento da ogni infiltrazione non soltanto politica, ma anche religiosa, spirituale ed etnica dell'esterno. Per questo entrare nel Yemen significa oggi ancora fare un acrobatico salto di molti secoli indietro. Il presente è l'immagine del passato e nulla per il yemenita è più immorale dell'augurarsi che l'avvenire sia per essere diverso. L'esistenza ha quindi un ritmo lento. Gli antichi costumi sono rimasti intatti e la legge del profeta, specie nella capitale, viene osservata in tutta la sua severità. La musica, ad esempio, è proibita. Gli alberghi non esistono e gli ebrei, indicati da Maometto ai musulmani come i loro peggiori nemici, vengono tuttora confinati nei ghetti. In questi ultimi tempi, tuttavia, un soffio innovatore sembra che stia per entrare nello Yemen. Certe idee cominciano a farsi strada e il dogma della immobilità è forse men saldo di un tempo. Può darsi che riforme importanti, un giorno la fisionomia del paese, ma nessuno sa quando l'alba di questo giorno sorgerà. Bukra, inshallah, vi rispondono, se lo domandate, domani, se Dio vorrà. Nell'Arabia felice il fluire del tempo non ha molta importanza. Tratto da un articolo di Renzo Segala del 2 luglio del 1936. www.redigio.it e la storia continua.